From the conference center,
dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sabato mattina della 185esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è fornita dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consiglio e istruzioni dai dirigenti della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalle Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato mattina della 185esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. E diamo un caloroso benvenuto ai membri e agli amici riuniti con noi in qualunque parte del mondo. Questo fine settimana gioiamo insieme nel ricordare e nel rendere onore al nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo. Il presidente Thomas Monson, che presiede alla conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Riconosciamo la presenza alla conferenza delle autorità generali e degli altri dirigenti. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone, sotto la direzione di Mac Wilberg e Ryan Murphy, accompagnato all'organo da Andrew Answorth e Clay Christensen. Il coro ha aperto questa sessione cantando «Guidaci, o grande Geova», e ci farà ora ascoltare «Gloria al Signor lassù». La preghiera di apertura sarà quindi detta dall'anziano Timothy Dykes dei 70.
Father who art in heaven.
Nostro Padre che sei nei cieli, ci riuniamo qui davanti a te in questa prima sessione della conferenza e col nostro profeta presidente Monson e la prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli. Ti ringraziamo per la restaurazione del Vangelo e per le chiavi del, ed il potere del sacerdozio, per la nostra salvezza e la nostra esaltazione. Ti ringraziamo dell'espiazione di Gesù Cristo, la cui vita perfetta ci offre speranza. Siamo riuniti in tutto il mondo per ascoltare i messaggi che i tuoi servitori hanno preparato. Ti preghiamo di benedire coloro che ci parleranno, affinché noi possiamo aprire le nostre menti e i nostri cuori per ascoltare e impegnarci ad agire in rettitudine davanti a te, affinché ciò che facciamo possa cadere su terreno fertile e portare i suoi frutti. Chiediamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Avremo ora il piacere di ascoltare il presidente Henry Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il suo intervento, il coro canterà «Ho aiutato il mio prossimo in questo dì». Dopodiché ascolteremo il presidente Boyd Packer, presidente del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dalla sorella Linda Barton, presidentessa generale della Società di Soccorso.
My dear brothers and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, gioisco nell'esprimervi il mio amore in questa conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa gioia deriva dalla testimonianza dello Spirito del fatto che l'amore del Salvatore raggiunge ognuno di voi e tutti i figli del Padre Celeste. Il nostro Padre Celeste desidera benedire i suoi figli spiritualmente e temporalmente. Comprende ogni loro bisogno, ogni loro dolore e ogni loro speranza. Quando aiutiamo qualcuno, il Salvatore si sente come se avessimo soccorso lui. Egli ci parlò della veridicità di questo principio quando descrisse un'esperienza che noi tutti avremo, quando lo vedremo, dopo che la nostra vita su questa terra sarà conclusa. Nella mia mente, l'immagine di quel giorno è divenuta sempre più vivida nei giorni in cui ho pregato e digiunato per sapere di cosa parlare questa mattina. La descrizione del Signore di quell'intervista futura fu data ai Suoi discepoli e descrive ciò che desideriamo con tutto il cuore che si avveri anche a nostro riguardo. Allora il Re dirà a quelli della sua destra: «Venite, voi benedetti del Padre mio, eredate il regno che v'è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame, e mi deste da mangiare, ebbi sete, e mi deste da bere, fui forestiero e m'accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando mai t'abbiam veduto aver fame e t'abbiam dato da mangiare, o aver sete e t'abbiam dato da bere? Quando mai t'abbiam veduto forestiero e t'abbiam accolto, o ignudo e t'abbiam rivestito? Quando mai t'abbiam veduto infermo, in prigione e siam venuti a trovarti?» E il Re rispondendo dirà loro: «In verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». Sia io che voi vogliamo ricevere questo caloroso benvenuto dal Salvatore. Ma come possiamo meritarcelo? Ci sono più figli del Padre Celeste affamati, senza tetto e soli, di quanti possiamo soccorrerne. Il numero cresce sempre più al di là della nostra portata. Per tale motivo, il Signore ci ha dato qualcosa che ciascuno di noi può fare. È un comandamento così semplice che anche un bambino può comprenderlo. È un comandamento accompagnato da una promessa meravigliosa rivolta a chi è nel bisogno e a noi. È la legge del digiuno. Le parole contenute nel libro di Isaia sono la descrizione del Signore di tale comandamento e delle benedizioni disponibili a noi della sua Chiesa. Il digiuno di cui mi compiaccio, non è egli questo? Che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si infranga ogni sorta di giogo? Non è egli questo che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu meni a casa tua gli infelici senza asilo, che quando vedi un ignudo tu lo copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? Allora la tua luce spunterà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente. La tua giustizia ti precederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e l'Eterno ti risponderà. Griderai ed egli ti dirà: eccomi, se tu togli di mezzo a te il giogo, il gesto minaccioso ed il parlare iniquo. Se l'anima tua supplisce ai bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitta, la tua luce si leverà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzodì. L'Eterno ti guiderà del continuo, sazierà l'anima tua nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa, e tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. Il Signore, dunque, ci ha dato un comandamento semplice, accompagnato da una promessa meravigliosa. Nella Chiesa, oggi, ci viene offerta l'opportunità di digiunare una volta al mese e di donare una generosa offerta di digiuno attraverso il nostro Vescovo o il Presidente di Ramo per il beneficio dei poveri e dei bisognosi. Alcune offerte verranno usate per aiutare chi vi sta attorno, forse qualcuno della vostra famiglia. I servitori del Signore pregheranno e digiuneranno per sapere tramite rivelazione chi aiutare e chi aiuto e chi aiuto elargire. Quelle offerte di digiuno che avanzano, dopo aver prestato aiuto alle persone della vostra unità locale della Chiesa, saranno rese disponibili per benedire altri membri della Chiesa bisognosi sparsi nel mondo. Il comandamento di digiunare per i poveri porta con sé molte benedizioni. La mancata osservanza di questa legge venne definita dal presidente Kimball un peccato di omissione con serie conseguenze. Egli scrisse: «Il Signore fa ricche promesse a coloro che digiunano e aiutano i bisognosi. L'ispirazione e la guida spirituale saranno patrimonio delle persone rette e vicine al nostro Padre Celeste. L'omissione di digiunare ci priverebbe di queste benedizioni». Ho ricevuto una di queste benedizioni appena pochi giorni fa. Visto che la conferenza generale cade nel fine settimana, in cui normalmente si terrebbe la riunione di digiuno e testimonianza, ho digiunato e pregato per sapere in che modo avrei dovuto obbedire comunque al comandamento di avere cura dei bisognosi. Nel corso del digiuno, sabato, mi sono svegliato alle 6 del mattino e ho pregato di nuovo. Mi sono sentito sospinto a leggere le notizie dal mondo dove ho letto. Il ciclone tropicale Pam aveva colpito in pieno la capitale di Vanuatu, Port Vila, distruggendo molte abitazioni. Le prime fonti certe confermavano la morte di 6 persone in quella che è stata una delle bufere più potenti che abbia mai toccato terra. Durante il passaggio del ciclone lungo la nazione dell'isola del Pacifico, quasi nessun albero è rimasto al suo posto. Una squadra di pronto intervento della World Vision aveva in programma di valutare l'entità dei danni dopo il placarsi della bufera. Il loro personale spera che le misure precauzionali prese possano aver limitato i danni. Prima dell'arrivo del ciclone aveva collocato in luoghi chiave acqua potabile, coperte, telone, rifugi e kit di igiene e da cucina. Hanno aggiunto: le strutture più solide di cui dispongono sono le chiese in cemento, spiega Inga Mefan di Care International. Alcuni non hanno neanche quelle. È difficile trovare una struttura che possa resistere a una bufera di categoria 5. Quando ho letto questa notizia, mi sono ricordato di quando feci visita a diverse case nel Vanuatu. Riuscivo a vedere nella mia mente le persone accalcate nelle abitazioni che venivano distrutte dalle raffiche di vento. Poi mi sono ricordato del caloroso benvenuto riservatomi dalla gente del Vanuatu. Pensavo a loro e ai loro vicini che fuggivano per ripararsi nella nostra cappella di cemento. Quindi ho immaginato il vescovo e la presidentessa della società di soccorso che camminava tra loro dando conforto, coperte, cibo e acqua. Riuscivo a vedere i bambini, spaventati, stringersi insieme. Sono così lontani dall'abitazione in cui ho letto questa notizia, eppure sapevo ciò che il Signore avrebbe fatto tramite i suoi servitori. Sapevo che ciò che avrebbe permesso loro di soccorrere quei figli del Padre Celeste sarebbero state le offerte di digiuno, date generosamente dai discepoli del Signore, distanti da loro, ma vicini al Signore. Così non ho aspettato la domenica. Ho portato un'offerta di digiuno al mio vescovo quella mattina. So che quell'offerta può essere usata dal vescovo e dalla presidentessa della società di soccorso per aiutare qualcuno nel mio vicinato, ma li conosco bene e so che saranno ispirati a soccorrere e a rafforzare con amore gli altri al fine di servire il Signore. Forse la mia piccola offerta potrebbe non essere necessaria dove io e la mia famiglia viviamo, e forse ciò che avanza nella mia offerta a livello locale non raggiungerà mai il Vanuatu. Tuttavia ci saranno altre bufere e tragedie nel mondo che colpiranno coloro che il Signore ama e di cui sente la sofferenza. Questo mese una parte delle vostre offerte di digiuno sarà usata per aiutare qualcuno da qualche parte il cui sollievo sarà sentire il Signore sentirà come suo. Ciò accade a molte persone in tutto il mondo. È accaduto nella vita della sorella Abiturai, che vive in Sierra Leone. Nel 1991 scoppiò una guerra civile, devastò il paese per anni. La Sierra Leone era già uno tra i paesi più poveri del mondo. Durante la guerra non si riusciva a capire chi controllasse il paese. Le banche e gli uffici del governo chiusero e le forze dell'ordine divennero inefficienti contro quelle dei ribelli e c'erano caos, omicidi e dolore. Nonostante le circostanze, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni continuò a crescere. Uno dei primi rami fu organizzato nella città in cui viveva la sorella Turai. Suo marito fu il primo presidente di quel ramo. Servì come presidente di distretto durante la guerra civile. Oggi, quando fa visita alla sua casa, la sorella Turai mostra con gioia due tesori di guerra: una camicia a strisce bianca e blu che aveva preso da un imballo di vestiti usati donati da membri della Chiesa, e una coperta ora logora e piena di buchi. Questa camicia, spiega la sorella Turai, è il primo vestito che ricevetti. La indossavo per andare al lavoro, mi piaceva così tanto, mi faceva sentire così bella, non avevo altri vestiti. Durante la guerra questa coperta ha riscaldato me e i miei figli. Quando i ribelli venivano per attaccarci, questa coperta era l'unica cosa che potevo portare con me quando scappavo nei boschi per nasconderci. Quindi la portavamo con noi, ci teneva al caldo e ci proteggeva dalle zanzare. La sorella Turai parla della sua gratitudine per il presidente di missione che, con dei soldi in tasca, attraversava il paese dilaniato dalla guerra. Quei fondi, presi dalle offerte di digiuno donate da qualcuno come voi, permisero ai santi di comprare il cibo che la maggior parte degli abitanti della Sierra Leone non potevano acquistare a un prezzo accessibile. Nessun membro della Chiesa morì di fame durante il conflitto. Parlando di coloro che donarono generosamente per la loro sopravvivenza, la sorella Turai dice: «Quando penso alle persone che hanno fatto questo, ritengo che siano state mandate da Dio, perché questo atto gentile ci è stato fatto da dei semplici esseri umani». Non molto tempo fa, un visitore dagli Stati Uniti sedeva a casa della sorella Turai. Durante il tempo trascorso lì, il suo sguardo cadde su una copia delle scritture che si trovavano sul tavolo. Gli fu chiaro che si trattava di un tesoro pieno di annotazioni tra le colonne delle pagine. Le pagine erano logore, alcune strappate. La copertina si era staccata dalla rilegatura. Tenne le scritture tra le sue mani, sfogliandone delicatamente le pagine. A un certo punto notò una copia gialla del cedolino per il pagamento della decima. Notò che in un paese in cui un dollaro valeva tanto oro quanto pesava, Abiturai aveva pagato un dollaro di decima, un dollaro per il fondo missionario e un dollaro come offerta di digiuno per coloro che, a suo dire, erano veramente poveri. Il visitatore chiuse le scritture della sorella Turai e, mentre era in compagnia di questa madre africana devota, pensò di trovarsi su un suolo sacro. Proprio come il cedolino di un'offerta di digiuno pagata da voi e da me può cambiare il cuore di qualcuno, anche digiunare per il benessere degli altri può farlo. Anche un bambino può sentire la verità di questo principio. Per motivi personali, molti bambini e alcuni adulti possono trovare difficile digiunare per 24 ore. Usando le parole di Isaia, qualcuno può sentirsi come se il digiuno affliggesse l'anima sua. I genitori saggi riconoscono questa eventualità e pertanto cercano di seguire con attenzione il consiglio del profeta Joseph F. Smith. È meglio insegnare loro il principio e lasciare che lo osservino una volta che sono abbastanza grandi da scegliere in maniera intelligente. Ho visto recentemente la benedizione che scaturisce da questo consiglio. Uno dei miei nipoti ha trovato che digiunare per 24 ore va al di là della sua capacità di resistenza. I suoi saggi genitori, però, hanno comunque instillato questo principio nel suo cuore. Uno dei suoi amici a scuola aveva perso un cugino giovane per morte accidentale. Nel giorno del digiuno, su per giù nel periodo in cui aveva sempre sentito che continuare a digiunare era troppo difficile, mio nipote ha chiesto a sua madre se continuando il suo digiuno avrebbe aiutato il suo amico in lutto a stare meglio. La domanda confermava la bontà del consiglio del presidente Smith. Mio nipote era arrivato al punto in cui non solo comprendeva il principio del digiuno, ma esso aveva anche messo radice nel suo cuore. Era giunto a capire che il suo digiuno e le sue preghiere potevano portare una benedizione di Dio a qualcuno nel bisogno. Se vivrà il principio abbastanza spesso, ne riceverà gli effetti meravigliosi promessi dal Signore. Riceverà le benedizioni spirituali, rappresentata dal potere di ricevere ispirazione e maggiore capacità di resistere alle tentazioni. Non conosciamo tutte le ragioni per cui Gesù Cristo andò nel deserto per digiunare e pregare. Conosciamo però almeno uno degli effetti che ne scaturirono. Il Salvatore resistette interamente alle tentazioni di Satana, volte a fargli abusare del suo potere divino. Il breve periodo in cui digiuniamo ogni mese, il piccolo ammontare che doniamo per i poveri possono portare in noi solo un piccolo cambiamento della nostra natura per arrivare al punto di non aver più alcuna disposizione a fare il male. Tuttavia c'è una grande promessa se facciamo tutto ciò che ragionevolmente possiamo fare per pagare, digiunare e donare a coloro che si trovano nel bisogno. Allora la tua luce spunterà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente. La tua giustizia ti precederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e l'Eterno risponderà, griderai ed egli dirà, eccomi, prego che reclameremo queste benedizioni per noi stessi e per le nostre famiglie. Porto la mia testimonianza che Gesù è il Cristo, che nella sua Chiesa siamo invitati ad aiutarlo a prendersi cura dei poveri alla sua maniera, ed egli promette che se lo aiutiamo scaturiranno delle benedizioni eterne. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Molti anni fa, dopo la Seconda Guerra Mondiale, mentre frequentavo il college, conobbi Donna Smith. Più o meno in quel periodo, lessi che due degli ingredienti essenziali per un matrimonio di successo sono un biscotto e un bacio. Pensai che fosse una cosa equilibrata. Frequentavo il college la mattina e nel pomeriggio tornavo a Brigham City per lavorare nell'auto-officina di mio padre. La mattina, l'ultima classe che Donna frequentava era economia domestica. Prima di andarmene, passavo dalla sua aula. La porta aveva una finestra di vetro satinato, ma se mi avvicinavo al vetro, lei dall'interno poteva intravedere la mia ombra. Lei usciva dalla classe senza disturbare, portandomi un biscotto e un bacio. Il resto è storia. Ci siamo sposati nel tempio di Salt Lake e così è iniziata la grande avventura della nostra vita. Nel corso degli anni ho spesso insegnato un principio importante. Lo scopo di ciò che facciamo nella Chiesa è assicurarsi che un uomo e una donna con i loro figli siano felici nella loro casa e siano suggellati per il tempo e per l'eternità. Al principio, gli dèi scesero per organizzare l'uomo a loro immagine, per formarlo a immagine degli dèi, per formarli maschio e femmina. E gli dèi dissero: li benediremo. E gli dèi dissero: faremo che siano fecondi e si moltiplicano, riempino la terra e la soggettino. E così ebbe inizio il ciclo della vita umana su questa terra, quando Adamo conobbe sua moglie ed ella gli partorì figli e figlie e cominciarono a moltiplicarsi e a riempire la terra. E i figli e le figlie di Adamo cominciarono a dividersi a due nel paese e anch'essi generarono figli e figlie. Il comandamento di moltiplicarsi e riempire la terra non è mai stato revocato. Esso è essenziale al piano di redenzione ed è la fonte della felicità umana. Attraverso l'uso corretto di questo potere possiamo avvicinarci al nostro Padre Celeste e provare una pienezza di gioia, persino la divinità. Il potere della procreazione non è una parte secondaria del piano di felicità. È la chiave per la felicità. Negli esseri umani, il desiderio di accoppiarsi è costante e molto forte. La nostra felicità nella vita terrena, la nostra gioia e la nostra esaltazione dipendono da come rispondiamo a questi desideri persistenti e forti. Man mano che il potere di procreare matura, nell'uomo e nella donna sopraggiungono in modo naturale sentimenti personali differenti da quelli di un'altra esperienza fisica. Idealmente l'unione ha inizio col corteggiamento.
All the storybook feelings of excitement and anticipation.
Anche se gli usi possono variare, il corteggiamento culmina con i ben noti sentimenti di emozione e impazienza e talvolta rigetto. Ci sono la luna piena e le rose, le lettere e le canzoni d'amore, poesie, il tenersi per mano e altre espressioni d'affetto tra una giovane e un giovane. Il mondo che circonda la coppia sparisce mentre loro provano sentimenti di gioia. Se supponete che questa esplosione di amore romantico giovanile sia il culmine delle possibilità che scaturiscono dalla fonte della vita, non avete ancora vissuto abbastanza per vedere la devozione e il conforto dell'amore di un matrimonio di lunga durata. Le coppie sposate sono messe alla prova dalle tentazioni, dalle incomprensioni, dai problemi economici, dalle crisi familiari, dalla malattia. Nel frattempo l'amore si rafforza. L'amore maturo gode di una felicità che le coppie appena sposate non possono nemmeno immaginare. L'amore vero richiede che la coppia riservi, a dopo il matrimonio, quelle manifestazioni d'affetto che sprigionano quei sacri poteri contenuti nella fonte della vita. Questo significa evitare quelle situazioni in cui il desiderio fisico può prendere il sopravvento. Il puro amore presuppone che solo dopo un impegno alla fedeltà eterna, una cerimonia legale legittima e idealmente dopo l'ordinanza di suggellamento nel Tempio, quei poteri della procreazione possano dare piena espressione all'amore con l'approvazione di Dio. Devono essere espressi soltanto con colui o colei che sono i vostri compagni eterni. Se seguiti degnamente, questi passi permetteranno di mettere insieme i sentimenti fisici, emotivi e spirituali più elevati e delicati associati alla parola amore. In tutta l'esperienza umana, quella parte della vita non ha eguali. Se le alleanze sono stipulate e osservate, durerà per l'eternità, poiché è in essa che sono conferite le chiavi del santo sacerdozio affinché riceviate onore e gloria. Gloria che sarà una pienezza e una continuazione della posterità per sempre in eterno. L'amore romantico è incompleto, è un preludio. L'amore viene nutrito dall'arrivo dei figli, che vengono generati da quella fonte di vita affidata alle coppie sposate. Il concepimento avviene nell'unione matrimoniale tra marito e moglie. Un corpicino inizia a formarsi secondo uno schema di magnifica complessità. Nel miracolo della nascita viene alla luce un bambino creato a immagine dei suoi padre e madre terreni. Nel suo corpo mortale è presente uno spirito capace di sentire e percepire cose spirituali. Latente nel corpo mortale del bambino c'è il potere di procreare a sua propria immagine. Lo spirito e il corpo sono l'anima dell'uomo. E se vogliamo essere felici dobbiamo osservare leggi spirituali e leggi fisiche. Vi sono leggi eterne, inclusa quella relativa al potere di dare la vita, irrevocabilmente decretata nei cieli, prima della fondazione di questo mondo, sulla quale si basano tutte le benedizioni. Si tratta di leggi spirituali che definiscono le norme morali dell'umanità. Vi sono alleanze che legano, suggellano, salvaguardano e promettono benedizioni eterne. Alma ammonì suo figlio Shiblon: bada anche di tenere a freno tutte le tue passioni, affinché tu possa essere pieno d'amore. Un freno si usa per guidare, per dirigere, per limitare. Le nostre passioni devono essere controllate. Quando usato legittimamente, il potere della procreazione benedice e santifica. Le tentazioni sono sempre presenti. Poiché non può generare la vita, l'avversario è geloso di tutti coloro che hanno il divino potere di farlo. Lui e coloro che lo seguirono furono scacciati e persero il diritto di avere un corpo fisico. Egli cerca di rendere tutti gli uomini infelici come lui. Se avrà la possibilità, egli vi tenterà a degradare, a corrompere e, se è possibile, a distruggere questo dono per mezzo del quale possiamo, se siamo degni, avere una progenie eterna. Se contaminiamo la fonte della vita o induciamo altri a trasgredire, riceveremo punizioni talmente dolorose e dure da sopportare da togliere ogni gioia al piacere fisico. Alma disse a suo figlio Corianton: non sai, figlio mio, che queste cose sono un'abominazione agli occhi del Signore? Sì, più abominevoli di tutti i peccati, salvo spargere sangue innocente o rinnegare lo Spirito Santo? Non possiamo sfuggire alle conseguenze delle nostre trasgressioni. L'unica espressione legittima del potere della procreazione è quella che si ha tra marito e moglie, che sono stati legalmente e legittimamente uniti in matrimonio. Ogni altra pratica viola i comandamenti di Dio. Non cedete alle terribili tentazioni dell'avversario, poiché ogni debito di trasgressione dovrà essere pagato finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. In nessun altro caso la generosità e la misericordia di Dio sono più manifeste che nel pentimento. Il nostro corpo fisico, quando viene ferito, è in grado di guarire, a volte con l'aiuto di un medico. Se il danno è ampio, tuttavia, spesso rimane una cicatrice in ricordo della ferita. Per il nostro corpo spirituale funziona diversamente. Il nostro spirito viene ferito quando commettiamo errori e pecchiamo. Ma diversamente dal nostro corpo fisico, dopo aver completato il processo di pentimento, non rimangono cicatrici a motivo dell'espiazione di Gesù Cristo. La promessa è: ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati e io, ed è perdonato, io il Signore non li ricordo più. Quando parliamo di matrimonio e di vita familiare, ci si chiede inevitabilmente: cosa dire delle eccezioni? Alcuni sono nati con delle limitazioni e non possono generare figli. Delle persone innocenti vedono naufragare il matrimonio per via dell'infedeltà del coniuge. Altri non si sposano e vivono degnamente come single. Per ora vi offro questo conforto. Dio è nostro Padre. Tutto l'amore e la generosità manifesti nel Padre terreno ideale sono magnificati in colui che è nostro Padre e nostro Dio, a un livello che va oltre la capacità di comprensione della nostra mente mortale. I suoi giudizi sono giusti. La sua misericordia è senza limiti. Il suo potere di compensazione va al di là di ogni paragone umano. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ora userò con riverenza la parola tempio. Immagino una sala dei suggellamenti e un altare con una giovane coppia inginocchiata. Questa sacra ordinanza del Tempio è molto più di un matrimonio, poiché questo matrimonio può essere suggellato dal Santo Spirito di promessa, e le Scritture dichiarano che così erediteremo troni, regni, principati e podestà e domini. Vedo la gioia che attende coloro che accetteranno questo dono superno e lo useranno degnamente. Io e sorella donna Smith Packer siamo stati sposati da quasi 70 anni. Quando si tratta di parlare di mia moglie, la madre dei nostri figli, sono senza parole. Il sentimento è così profondo, la gratitudine è così forte, che quasi non riesco ad esprimermi. La ricompensa più grande che abbiamo ricevuto in questa vita e per la vita a venire sono i nostri figli e i nostri nipoti. Ora che siamo vicini alla fine dei nostri giorni insieme, nella mortalità, sono grato per ogni momento in cui l'ho avuto al mio fianco e per la promessa del Signore che non ci sarà una fine. Rendo testimonianza che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Egli è a capo di questa Chiesa. Tramite la sua espiazione e il potere del sacerdozio, le famiglie che vengono formate sulla terra potranno vivere insieme nell'eternità.
Which we can claim, each one of us bears no scars. That means that no matter what we've done or where we've been.
L'espiazione che non possiamo pretendere non lascia nessuna cicatrice.
There are so many of us who are thrashing around as it were with feelings of guilt.
Ci sono molti di noi che hanno sentimenti di colpa. Ma noi possiamo sfuggire e vincere tramite la sua espiazione. Essere riempiti di amore. Sono così grato per il mio Signore Gesù Cristo, per il potere della procreazione e per il potere di redenzione, per l'espiazione, l'espiazione che può lavarci puliti, indipendentemente da quanto difficoltà, da quanto difficili le nostre prove possano essere.
Così
che possiamo continuare il nostro percorso della vita per tornare a Lui. Sono testimonianza che l'espiazione non è una cosa solo della nostra Chiesa.
But the atonement to work. It will clean it out. And you, like he, will remember your sin.
L'espiazione è una dottrina eterna e voi e io possiamo essere salvati. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Oltre ai discorsi edificanti, alla musica e alle preghiere che ci toccano sempre il cuore durante la conferenza generale, molte sorelle mi hanno detto che ciò che amano di più è guardare i membri della prima presidenza del Quorum dei Dodici mentre lasciano il podio insieme alle rispettive compagne eterne. Del resto, non piace a tutti noi ascoltare i fratelli esprimere con tenerezza l'amore che provano per loro? Parlando di sua moglie donna, il presidente Boy Pack ha detto: a motivo dell'ufficio che detengo, ho l'obbligo solenne di dire la verità. È perfetta. Lei è il sole della mia vita, ha detto il presidente Edith Ruckdorf di sua moglie Harriet. Il presidente Henry Eyring, riferendosi a sua moglie Kathleen, ha detto: è sempre stata una persona che mi ha fatto desiderare di fare del mio meglio. Il presidente Thomas Monson, parlando della sua amata Frances, ha detto: era l'amore della mia vita, la mia confidente leale e la mia amica più intima. Dire che mi manca non è sufficiente per trasmettere la profondità dei miei sentimenti. Anch'io vorrei esprimere l'amore che provo per il mio compagno, Craig. Per me è un dono prezioso. Riferendosi a mio marito, una frase preziosa e sacra della mia benedizione patriarcale promette che avrò ottima cura della mia vita e di quella dei miei figli. Per me è chiaro che Craig è l'adempimento di tale promessa. Citando Mark Twain, dico che la vita senza Craig non sarebbe vita. Lo amo con tutta me stessa. Oggi desidero onorare i mariti, i padri, i fratelli, i figli e gli zii che sanno chi sono e che si stanno impegnando al massimo per adempiere i ruoli che Dio ha affidato loro, come descritti nel proclama della famiglia, tra cui presiedere rettamente sulla propria famiglia, mantenerla e proteggerla. Sappiate che mi rendo perfettamente conto che per molti parlare di paternità, maternità e matrimonio può essere difficile. So che per alcuni membri della Chiesa la loro famiglia non raggiungerà mai il livello che essi considerano ideale. Molti soffrono a causa di incuria, di abusi, di dipendenze, di tradizioni e culture errate. Non giustifico le azioni di uomini e donne che volontariamente o addirittura per ignoranza sono stati causa di dolore, di angoscia e di disperazione in casa. Oggi però parlo di qualcos'altro. Sono convinta che un marito non possa essere più attraente per la moglie di quando svolge i ruoli datigli da Dio come degno detentore del sacerdozio, soprattutto in casa. Amo e ritengo vere le parole che il presidente Packer ha detto ai mariti e padri degni. Avete il potere del sacerdozio direttamente dal Signore per proteggere la vostra casa. Ci saranno volte in cui l'unica cosa da frapporre tra la vostra famiglia e gli inganni dell'avversario è questo potere. All'inizio di quest'anno sono stata al funerale di uno straordinario uomo comune, lo zio Don. Lo zio di mio marito. Uno dei figli dello zio Don ha raccontato un'esperienza vissuta da bambino poco dopo che i genitori avevano acquistato la loro prima casa. Dato che avevano 5 bambini da mantenere, non c'erano abbastanza soldi per recintare il giardino. Prendendo seriamente uno dei suoi ruoli divini quale protettore della sua famiglia, lo zio Don infilzò alcuni paletti di legno nel suolo, prese delle corde e le legò da un paletto all'altro tutto intorno al giardino. Poi radunò i bambini. Mostrò loro i paletti e le corde e spiegò loro che se fossero rimasti all'interno dell'improvvisato recinto sarebbero stati al sicuro. Un giorno le insegnanti visitatrici, avvicinandosi alla casa, guardavano incredule 5 bambini che rimanevano obbedienti sul confine delineato delle corde mentre osservavano impazienti la palla che era balzata al di là del recinto, in mezzo alla strada. Uno dei bambini corse a chiamare il padre, che a sua volta corse a prendere la palla. Durante il funerale, il figlio maggiore ha detto tra le lacrime che tutto quello che aveva sempre sperato nella vita era essere come il suo amato padre. Il presidente Ezra Taft Benson affermò: «O mariti e padri di Israele, potete fare molto per la salvezza e l'esaltazione delle vostre famiglie. Ricordate sempre la vostra sacra chiamata di padre in Israele, la vostra chiamata più importante nel tempo e nell'eternità, una chiamata dalla quale non sarete mai rilasciati». Dovete contribuire a creare una casa in cui possa dimorare lo Spirito del Signore. Quanto sono adatte ai nostri giorni queste parole? Deve essere quantomeno difficile per gli uomini dell'Alleanza vivere in un mondo che non si limita a sminuire i ruoli e le responsabilità divini che hanno, ma che invia anche falsi messaggi su ciò che significa essere un vero uomo. Un messaggio ingannevole è: devo rendere conto solo a me stesso. Sull'altro piatto della bilancia c'è il messaggio degradante e beffardo secondo cui i mariti e i padri non servono più. Vi supplico di non ascoltare le bugie di Satana. Egli ha rinunciato per sempre al sacro privilegio di poter essere marito o padre. Dato che è invidioso di coloro che rivestono i sacri ruoli che egli non avrà mai, è intenzionato a rendere tutti gli uomini infelici come lui. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno gli uni delle altre. Quali donne e uomini rispettosi delle alleanze, dobbiamo edificarci a vicenda e aiutarci a vicenda a diventare il popolo che il Signore vuole che siamo. Dobbiamo altresì collaborare per allevare la nuova generazione e aiutarla a raggiungere il proprio potenziale divino di erede della vita eterna. Possiamo fare ciò che hanno fatto l'anziano Robert Hales e sua moglie Mary. E possiamo attuare il proverbio che dice: sosteniamoci a vicenda e celebreremo entrambi. Le scritture ci insegnano che non è bene che l'uomo sia solo. Ecco perché il nostro Padre Celeste fece un aiuto che gli fosse convenevole. L'espressione aiuto convenevole significa un aiutante adatta, degna ed equivalente. Le nostre due mani, ad esempio, sono simili, ma non esattamente uguali. In effetti, sono l'una l'esatto contrario dell'altra, ma si completano e sono fatte l'una per l'altra. Collaborando, sono più forti. In un capitolo sulle famiglie, il manuale della Chiesa contiene questa dichiarazione: la natura degli spiriti degli uomini e delle donne è tale che si completano a vicenda. Vi prego di notare che dice completano a vicenda, non competono l'uno con l'altra. Siamo qui per aiutarci ed edificarci a vicenda e per gioire insieme mentre tentiamo di diventare quanto di meglio possiamo. La sorella Barbara Smith diede questo saggio insegnamento. Quanto riusciamo a gioire dei successi altrui, non soltanto dei nostri, molto più grande è la felicità che proviamo. Quando cerchiamo di completare invece di competere, sostenerci a vicenda è più facile. Quando ero la giovane madre di diversi bambini piccoli, alla fine di una giornata piena di pannolini, piatti da lavare e rimproveri, nessuno cantava con più enfasi l'infano della primaria «Quando torna a casa papà?». Mi dispiace ammettere di non essere sempre stata allegra quando Craig sembrava esserlo entrando in casa dopo una dura giornata di lavoro. Dava sempre un abbraccio e un bacio a ciascuno di noi e trasformava molte giornate difficili e a volte disastrose in momenti molto piacevoli per i figli. Vorrei essere stata un po' meno preoccupata della lista interminabile di cose da fare e più saggiamente concentrata, come lui, su ciò che contava di più. Vorrei essermi fermata più spesso e aver goduto di più il tempo sacro passato in famiglia e vorrei avergli detto grazie più spesso per aver benedetto la nostra vita. Non molto tempo fa, una fedele sorella della Chiesa mi confidò una cosa che la preoccupava profondamente, per la quale pregava da un po'. Era preoccupata per alcune sorelle del suo rione. Mi disse di quanto la ferisse il fatto di osservare che a volte esse parlavano in modo irrispettoso con i rispettivi mariti e dei rispettivi mariti anche davanti ai figli. Poi mi disse di quanto da ragazza avesse desiderato e pregato sinceramente di incontrare e sposare un degno detentore del sacerdozio e creare una famiglia felice insieme a lui. Era cresciuta in una famiglia in cui comandava la madre e il padre aveva ceduto alle pretese della moglie per mantenere la pace in casa. Sentiva che c'era un modo migliore di quello. Non ne aveva avuto un esempio nella casa in cui era cresciuta. Ma quando pregò con fervore per ricevere guida, il Signore la benedisse, facendole sapere come creare con il marito una famiglia in cui lo spirito sarebbe stato accolto con calore. Sono stata in quella casa e posso testimoniare che è un luogo santo. Sorelle e fratelli, con quanta frequenza usiamo un linguaggio d'amore intenzionalmente? Possiamo fare un esame di noi stessi ponendoci alcune domande. Adattandole un po', queste domande possono valere per la maggior parte di noi, sposati o single, e a prescindere dalla nostra situazione familiare. 1. Qual è stata l'ultima volta che ho lodato sinceramente il mio coniuge in privato o in presenza dei nostri figli? 2. Qual è stata l'ultima volta che l'ho ringraziato, ho dimostrato amore, oppure ho pregato con fede in suo favore? 3. Qual è stata l'ultima volta che ho evitato di dire qualcosa che sapevo l'avrebbe ferito? 4. Qual è stata l'ultima volta che ho chiesto scusa e ho chiesto umilmente perdono, senza aggiungere le parole «ma se solo tu avessi» o «ma se solo tu non avessi»? 5. Qual è stata l'ultima volta che ho scelto di essere felice, invece di esigere di avere ragione? Se per una qualsiasi di queste domande provate imbarazzo o vi sentite un po' in colpa, ricordate ciò che l'anziano David Bernard ha insegnato: il senso di colpa sta al nostro spirito come il dolore sta al nostro corpo, ci segnala un pericolo e ci protegge da ulteriori danni. Invito ciascuno di noi a dare ascolto alla supplica sincera dell'anziano Jeffrey Holland. Fratelli e sorelle, in questa nostra lunga ed eterna ricerca di essere più simili al nostro Salvatore, cerchiamo di essere uomini e donne perfette perlomeno in un modo. Non offendiamo con le parole, o in modo più positivo, parliamo una nuova lingua, la lingua degli angeli. Mentre mi preparavo per questa opportunità di oggi, lo Spirito mi ha istruita e io mi sono impegnata a parlare più spesso con gentilezza al mio adorato marito e del mio adorato marito, a edificare gli uomini della mia famiglia e a esprimere gratitudine per i modi in cui adempiono i propri ruoli divini e complementari. Mi sono impegnata anche a mettere in pratica il proverbio che dice «Sosteniamoci a vicenda e ci eleveremo entrambi». Vi unirete a me nel cercare aiuto dello Spirito Santo perché ci insegni come possiamo sostenerci meglio nei nostri ruoli complementari come figli e figlie dell'alleanza di genitori celesti amorevoli? So che grazie al potere capacitante dell'espiazione e alla nostra fede in Gesù Cristo possiamo farlo. Prego affinché possiamo riporre la nostra fiducia in Lui, perché ci aiuta ad aiutarci a vicenda, a vivere felicemente per l'Eterno mentre ci eleviamo entrambi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ora la congregazione si unirà al coro per cantare Là dove sorge Sion. Dopo l'inno di intermezzo ascolteremo l'anziano Dallin Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli. Poi ascolteremo l'anziano L. Whitney Clayton della Presidenza dei 70. Dopo il discorso dell'anziano Clayton, il coro canterà Venite a Cristo.
Questa è la 185esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
I temi per i discorsi della conferenza generale non vengono assegnati da alcuna autorità terrena, ma dai suggerimenti dello Spirito. Molti argomenti vengono suggeriti dalle preoccupazioni terrene che tutti condividiamo. Tuttavia, proprio come Gesù non insegnò come superare le prove mortali o l'oppressione politica dei suoi giorni, così egli di solito ispira i suoi servitori moderni a parlare di ciò che noi, che lo seguiamo, possiamo fare per cambiare la nostra vita, per prepararci a tornare al nostro Padre Celeste. Mi sono sentito spinto a parlare degli insegnamenti preziosi e senza tempo contenuti in una delle parabole di Gesù. La parabola del seminatore è una delle poche parabole riportate in tutti i tre Vangeli sinottici. È anche una delle pochissime parabole che Gesù spiegò ai suoi discepoli. Il seme che fu piantato era la parola del regno, la parola o la parola di Dio, ovvero gli insegnamenti del Maestro e dei suoi servitori. I diversi tipi di terreno su cui i semi caddero rappresentano i diversi modi in cui gli uomini ricevono e seguono tutti questi insegnamenti. Così i semi che caddero lungo la strada non raggiunsero un terreno mortale dove avrebbero potuto crescere. Sono come gli insegnamenti che incontrano un cuore indurito o impreparato. Non aggiungerò altro in merito a essi. Il mio messaggio riguarda coloro che fra noi si sono impegnati a essere seguaci di Cristo. Che cosa facciamo degli insegnamenti del Salvatore nel corso della nostra vita? La parabola del seminatore ci avverte delle situazioni e degli atteggiamenti che possono impedire a chiunque abbia ricevuto il seme del messaggio del Vangelo di produrre un buon raccolto. Una parte dei semi cadde in un suolo roccioso, ove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo. Ma quando il sole si levò, fu riarsa, e perché non aveva radice, si seccò. Gesù spiegò che questa è la condizione di coloro che, quando hanno udito la parola, la ricevono subito con allegrezza. Ma poiché essi non hanno in sé radice, quando venga tribolazione o persecuzione a cagion della parola, sono subito scandalizzati. Qual è la causa del non avere in sé radice? Questo è il caso di quei nuovi membri che sono convertiti solo ai missionari o ai molti aspetti piacevoli della Chiesa, o ai molti grandi frutti che derivano dall'appartenenza ad essa. Non avendo messo radice nella parola, quando l'opposizione arriva possono essere scottati e avvizzire. Anche coloro che sono cresciuti nella Chiesa, membri da lungo tempo, possono però scivolare in una condizione in cui non hanno in sé radice. Ne ho conosciuti alcuni, membri senza una conversione ferma e durevole al Vangelo di Gesù Cristo. Se non siamo radicati negli insegnamenti del Vangelo e non lo viviamo costantemente, il cuore di ognuno di noi può indurirsi, il che è come quel suolo roccioso per i semi spirituali. Il cibo spirituale è necessario per la sopravvivenza spirituale, specialmente in un mondo che si allontana sempre di più da Dio e da ciò che è giusto o sbagliato in senso assoluto. In un'epoca dominata da Internet, che propone molti messaggi che minacciano la fede, dobbiamo aumentare la nostra esposizione alla verità spirituale per rafforzare la nostra fede e rimanere radicati nel Vangelo. Giovani, se questo insegnamento vi sembra troppo generico, ecco un esempio specifico. Se durante la distribuzione del sacramento scrivete SMS o parlate o giocate ai videogiochi o fate qualsiasi altra cosa, vi privi di cibo spirituale essenziale, recidete le vostre radici spirituali e vi avvicinate al terreno roccioso. Vi rendete vulnerabili all'avvizzimento di fronte a difficoltà come l'isolamento, l'intimidazione o la derisione. Questo vale anche per gli adulti. Un altro potenziale distruttore di radici spirituali, velocizzato dall'attuale tecnologia, ma non di sua esclusiva, è il guardare il Vangelo o la Chiesa attraverso il buco di una serratura. Questa visione limitata si concentra su una particolare dottrina o pratica, o percepita mancanza di un dirigente, e ignora il grande panorama del piano del Vangelo e i frutti del suo raccolto a livello personale e collettivo. Il presidente Gordon B. Hinckley descrisse chiaramente uno degli aspetti di questa visione limitata. Egli parlò a un pubblico della BYU, dei commentatori politici, accesi di indignazione, per un allora recente fatto di attualità. Con maestria, essi si sono lasciati andare a parole di inventiva e di rabbia. Egli concluse dicendo: sicuramente questa è l'epoca e il luogo di abili sputasentenze. Al contrario, per essere saldamente radicati nel Vangelo, dobbiamo essere moderati e misurati nelle critiche. E dobbiamo cercare sempre di avere una visione più ampia della grandiosa opera di Dio. Gesù insegnò che una parte dei semi cadde fra le spine, e le spine crebbero e l'affogarono, e non fece frutto. Egli spiegò che questi sono coloro che hanno udita la parola. Poi le cure mondane, l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose, penetrati in loro, affogano la parola, e così riesce infruttuosa. Questo è sicuramente un avvertimento a cui tutti noi dobbiamo prestare attenzione. Parlerò per prima cosa dell'inganno delle ricchezze. Ovunque ci troviamo nel nostro percorso spirituale, qualunque sia il grado della nostra conversione, siamo tutti tentati da questo inganno. Quando gli atteggiamenti e le priorità si basano sull'acquisizione, sull'uso, sul possesso di beni, chiamiamo questa condizione materialismo. È stato detto e scritto così tanto sul materialismo che c'è poco da aggiungere qui. Coloro che credono in quella che è stata definita la teologia della prosperità subiscono l'inganno delle ricchezze. Il possedere ricchezze o l'avere un buon reddito non sono segno di favore divino. Né l'assenza di questi elementi è prova di sfavore divino. Quando Gesù disse a un seguace fedele che avrebbe potuto ereditare la vita eterna se solo avesse dato ai poveri tutto ciò che possedeva, non stava riconoscendo un male nel possedere le ricchezze, ma nell'atteggiamento del seguace nei loro confronti. Come tutti ben sappiamo, Gesù lodò il buon samaritano che per servire il suo prossimo aveva usato lo stesso tipo di moneta che Giuda usò per tradirlo. La radice di tutto il male non è il denaro, ma l'amor del denaro. Il libro di Mormon racconta di quando la Chiesa di Dio cominciò a venir meno nel suo progresso, perché il popolo della Chiesa cominciava a mettere il loro cuore nelle ricchezze e nelle cose vane del mondo. Chiunque possegga beni materiali in abbondanza corre il rischio di essere spiritualmente sedato dalle ricchezze e dalle altre cose mondane. Questa è un'introduzione adatta al successivo insegnamento del Salvatore. Le spine più impercettibili che soffocano gli effetti della parola del Vangelo nella nostra vita sono le forze del mondo che Gesù chiamò le cure e le ricchezze e i piaceri della vita. Ce ne sono troppi per poterli elencare. Ne basteranno alcuni esempi. In un'occasione Gesù rimproverò Pietro, suo sommo apostolo, dicendogli: tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Avere il senso delle cose degli uomini significa porre le cure del mondo prima delle cose di Dio nelle azioni, nelle priorità e nei pensieri. Ci arrendiamo ai piaceri della vita. Quando siamo dipendenti da qualcosa, il che compromette il prezioso dono dell'arbitrio. Quando veniamo ammaliati da futili distrazioni che ci allontanano dalle cose di importanza eterna. E quando riteniamo che tutto ci sia dovuto, il che compromette la crescita personale necessaria a qualificarci per il nostro destino eterno. Veniamo sopraffatti dalle cure della vita quando siamo paralizzati dalla paura del futuro, che ostacola il nostro avanzare con fede, confidando in Dio e nelle sue promesse. 25 anni fa, il mio stimato insegnante della BYU, Hugh Nibley, parlò dei pericoli dell'arrendersi alle cure del mondo. Durante un'intervista gli fu chiesto se le condizioni del mondo e il nostro dovere di proclamare il Vangelo fossero tali da farci desiderare di cercare un modo per adeguarci al mondo cambiando ciò che facciamo nella Chiesa. La risposta fu: non è sempre stato questo il problema per la Chiesa? Qui dovete essere disposti a offendere qualcuno, dovete essere disposti a correre il rischio. È qui che entra in gioco la fede. Il nostro impegno dovrebbe essere una prova, dovrebbe essere difficile, dovrebbe essere poco pratico secondo i criteri di questo mondo. La priorità del Vangelo è stata ribadita nel campus della BYU solo pochi mesi fa da uno stimato dirigente cattolico, Charles J. Chaput, l'arcivescovo di Filadelfia. Parlando delle preoccupazioni condivise dai cattolici e dai santi degli ultimi giorni, come ad esempio il matrimonio e la famiglia, la natura della nostra sessualità, la santità della vita umana e la necessità di libertà religiosa, egli disse: voglio sottolineare di nuovo l'importanza di mettere in pratica veramente ciò in cui diciamo di credere. Deve essere una priorità, non solo nella nostra vita personale e familiare, ma anche nelle nostre chiese, nelle nostre scelte politiche, nei nostri affari, in come trattiamo i poveri, in altre parole, in tutto ciò che facciamo. Ha poi continuato dicendo: ecco perché è importante. Imparate dall'esperienza cattolica. Noi cattolici crediamo che la nostra vocazione sia essere il lievito della società. C'è però un confine sottile tra essere il lievito della società ed essere diligenti, digeriti dalla società. L'avvertimento del Salvatore di non lasciare che nella nostra vita la parola di Dio sia soffocata dalle cure di questo mondo, ci invita sicuramente a mantenere le nostre priorità e il nostro cuore incentrati sui comandamenti di Dio e sui dirigenti della sua Chiesa. Gli esempi del Salvatore potrebbero farci pensare a questa parabola come alla parabola dei diversi tipi di terreno. L'idoneità del terreno dipende dal cuore di ognuno di noi che viene a contatto con il seme del Vangelo. Quanto alla ricettività agli insegnamenti spirituali, alcuni cuori sono induriti e impreparati, alcuni cuori sono rocciosi per l'incuria e altri cuori sono concentrati sulle cose del mondo. La parabola del seminatore si conclude con la descrizione del Salvatore del seme che cade nella buona terra e portò frutto, in diverse misure. Come possiamo prepararci per essere quella buona terra e per avere quel buon raccolto? Gesù spiegò che la buona terra sono coloro i quali, dopo aver udita la parola, la ritengono in cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Noi abbiamo il seme della parola del Vangelo. È compito di tutti noi stabilire le nostre priorità e fare le cose che rendono buona la nostra terra e il nostro raccolto abbondante. Dobbiamo cercare di essere saldamente radicati e convertiti al Vangelo di Gesù Cristo. Otteniamo questa conversione pregando, leggendo le Scritture, facendo opere di servizio e prendendo regolarmente il sacramento per avere sempre con noi il suo Spirito. Dobbiamo anche ricercare quel possente mutamento di cuore che sostituisce i desideri malvagi e le preoccupazioni egoistiche con l'amore per Dio e con il desiderio di servire Lui e i Suoi figli. Porto testimonianza della veridicità di queste cose e porto testimonianza del nostro Salvatore Gesù Cristo, i cui insegnamenti indicano la via e la cui espiazione rende tutto ciò possibile. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Lo scorso gennaio, Sailor Gutzler di 7 anni e la sua famiglia si stavano recando dalla Florida all'Illinois con un aereo privato. Il padre di Sailor era al comando. Appena dopo l'imbrunire, a causa di un guasto meccanico, l'aereo è precipitato nel buio pesto delle colline del Kentucky, finendo sottosopra su un terreno piuttosto accidentato. Nell'incidente sono morti tutti, tranne Sailor. Durante la caduta si è rotto un polso. Ha riportato tagli e graffi e aveva persino perso le scarpe. C'erano 3 gradi, era una notte fredda e piovosa nell'inverno del Kentucky e Sailor indossava solo un paio di pantaloncini, una maglietta e un calzino. Ha chiamato a gran voce la mamma e il papà, ma nessuno ha risposto. Raccogliendo ogni briciola di coraggio, si è incamminata a piedi nudi per la campagna in cerca di aiuto, attraversando torrenti e canali e passando con coraggio in mezzo a dei rovi. Dalla cima di una collinetta Sailor ha visto una luce in lontananza, a circa 2 chilometri, inciampando nell'oscurità e nei cespugli, mentre si dirigeva verso la luce, alla fine è arrivata alla casa di un uomo gentile che non aveva mai visto prima e che si è preso subito cura di lei. Sailor era salva. È stata subito portata all'ospedale e seguita durante il processo di guarigione. Sailor è sopravvissuta perché ha visto una luce in lontananza e ha lottato per raggiungerla nonostante il territorio selvaggio, la profondità della tragedia vissuta e le ferite riportate. È difficile immaginare come Sailor sia riuscita a fare ciò che ha fatto quella sera. Sappiamo però che ella ha riconosciuto nella luce di quella casa lontana l'opportunità di ricevere aiuto. C'è stata speranza, è stata incoraggiata dal fatto che, a prescindere da quanto brutta fosse la situazione, avrebbe trovato soccorso in quella luce. Pochi di noi vivranno un'esperienza straziante come quella di Sailor. Tutti noi, però, prima o poi, dovremo attraversare il nostro deserto spirituale e incamminarci lungo i nostri percorsi emotivi accidentati. In quei momenti, per quanto le circostanze possano sembrarci buie e disperate, se la cerchiamo ci sarà sempre una luce spirituale che ci invita, dandoci la speranza di soccorso e di conforto. Tale luce ha origini dal Salvatore di tutta l'umanità, colui che è la luce del mondo. Percepire la luce spirituale è diverso dal vedere la luce fisica. Il riconoscere la luce spirituale del Salvatore inizia con la nostra volontà di credere. Dio vuole che cominciamo almeno con il desiderare di credere. Se voi risveglierete e stimolerete le vostre facoltà ed eserciterete una particella di fede, insegna il profeta Alma, sì, anche se non poteste fare null'altro che desiderare di credere, lasciate che questo desiderio operi in voi fino a che crediate, in modo che possiate far posto a una porzione delle parole del Salvatore. L'invito di Alma a desiderare di credere e a far posto nel nostro cuore alle parole del Salvatore ci ricorda che per credere e avere fede dobbiamo operare una scelta personale e dobbiamo agire. Dobbiamo risvegliare e stimolare le nostre facoltà. Chiediamo prima che ci venga dato, cerchiamo prima di trovare, bussiamo prima che ci venga aperto. Allora riceviamo questa promessa, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Non ci è stata fatta nessuna supplica di credere più sincera di quella rivoltaci dal Salvatore stesso durante il suo ministero terreno, quando, rivolgendosi a chi lo ascoltava incredulo, disse: «Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre». Ogni giorno ciascuno di noi affronta una prova. È la prova della vita. Sceglieremo di credere in Lui e permetteremo alla luce del suo Vangelo di crescere in noi, oppure rifiuteremo di credere e persisteremo nel procedere da soli nel buio? Il Salvatore offre il suo Vangelo perché sia una luce che guida coloro che scelgono di credere in Lui e di seguirlo. Dopo l'impatto, Sailor ha avuto una scelta. Avrebbe potuto scegliere di restare vicina all'aereo, al buio, da sola e impaurita. Davanti, però, aveva una lunga notte e avrebbe fatto sempre più freddo. Ha scelto un'altra strada. Sailor ha risalito la collina e ha visto una luce all'orizzonte. Mentre si faceva strada nella notte verso la luce, questa è diventata sempre più brillante. Ci saranno stati tuttavia momenti in cui non è riuscita a vederla. Forse l'ha persa di vista quando si è trovata in una gola o dietro agli alberi o ai cespugli, ma ha continuato a camminare. Ogni volta che riusciva a vedere la luce, Sailor ha avuto la sicurezza di trovarsi sulla giusta strada. Non sapeva ancora esattamente che cosa fosse, ma ha continuato a dirigersi verso quella luce in base a ciò che sapeva, credendo e sperando che l'avrebbe rivista se avesse continuato ad andare nella giusta direzione. Facendo così avrebbe potuto salvarsi la vita. Può essere così anche nella nostra vita. Possono esserci a volte in cui siamo stati feriti, in cui siamo stanchi, in cui la nostra vita può sembrarci buia e fredda. Possono esserci volte in cui non riusciamo a scorgere alcuna luce all'orizzonte e possiamo aver voglia di mollare. Se siamo disposti a credere, se desideriamo credere, se scegliamo di credere, allora gli insegnamenti e l'esempio del Salvatore ci mostreranno la strada da percorrere. Proprio come Sailor ha dovuto credere che avrebbe trovato la salvezza in quella luce lontana, anche noi dobbiamo scegliere di aprire il cuore alla realtà divina del Salvatore, alla sua luce eterna e alla sua misericordia guaritrice. I profeti di tutte le epoche ci hanno raccomandato e persino supplicato di credere in Cristo. La loro esortazione riflette un fatto fondamentale. Dio non ci obbliga a credere, Egli ci invita, piuttosto, a credere, inviando profeti e apostoli, istruendoci, dandoci le scritture e chiamandoci per mezzo del suo spirito. Siamo noi a dover scegliere di accogliere tali inviti spirituali, scegliendo di vedere con gli occhi spirituali la luce spirituale con cui Egli ci chiama. La decisione di credere è la scelta più importante che potremo mai fare. Influenza tutte le altre decisioni che prenderemo. Dio non ci costringe a credere come non ci obbliga a obbedire ai comandamenti, nonostante il suo desiderio perfetto di benedirci. Tuttavia, il suo invito a credere in Lui, di esercitare una particella di fede e di far posto alle sue parole, è valido anche oggi. Come il Salvatore disse, io rendo testimonianza che il Padre comanda a tutti gli uomini ovunque di pentirsi e di credere in me. Credo, testimonianza e fede non sono principi passivi. Non ci capitano e basta. Il credo è qualcosa che scegliamo, in cui speriamo, per cui lavoriamo e per cui facciamo sacrifici. Non ci capita di credere per caso nel Salvatore e nel suo Vangelo, così come non preghiamo o non paghiamo la decima per caso. Scegliamo attivamente di credere, proprio come scegliamo di rispettare altri comandamenti. All'inizio Sailor non sapeva se quello che stava facendo quando si è incamminata nel sottobosco avrebbe funzionato. Si era persa ed era ferita, c'era buio e faceva freddo, eppure ha abbandonato il luogo dell'incidente e si è avventurata nella speranza di ricevere soccorso, procedendo a stento e carponi finché non ha visto una luce in lontananza. Una volta vistala, ha fatto del suo meglio per raggiungerla, ricordando ciò che aveva visto. Anche noi dobbiamo far posto alla speranza di trovare una luce spirituale, accettando di credere invece di scegliere di dubitare. Le nostre azioni sono la dimostrazione del nostro credo e diventano l'essenza della nostra fede. Scegliamo di credere quando preghiamo e quando leggiamo le scritture. Scegliamo di credere quando digiuniamo, quando rispettiamo la santità della domenica, quando rendiamo il culto nel tempio e quando leggiamo le scritture. Scegliamo di credere quando siamo battezzati e quando prendiamo il sacramento. Scegliamo di credere quando ci pentiamo e chiediamo a Dio di perdonarci e di guarirci con il suo amore. A volte il progresso nelle questioni spirituali sembra lento e discontinuo. A volte possiamo avere la sensazione di aver perso terreno, di aver commesso errori e di non riuscire a trovare il Salvatore nonostante l'impegno. Se vi sentite così, vi prego di non arrendervi mai. Continuate a credere in Lui, nel suo Vangelo e nella sua Chiesa. Conformate le vostre azioni al vostro credo. Nei momenti in cui la luce della vostra fede si affievolisce, permettete la speranza che riponete nell'amore e nella giustizia e la grazia del Salvatore che si trovano nel suo Vangelo e nella sua Chiesa di prevalere sui vostri dubbi. Vi prometto che Egli è pronto a ricevervi. Con il tempo vi renderete conto di aver fatto la scelta migliore che avreste potuto mai fare. La vostra coraggiosa decisione di credere in Lui vi benedirà incommensurabilmente per sempre. Ho sentito l'amore misericordioso del Salvatore nella mia vita. Io ho cercato Lui nei miei momenti di oscurità ed Egli mi ha soccorso con la Sua luce guaritrice. Una delle grandi gioie della mia vita è stata di viaggiare con la mia moglie, Kathy, per incontrare i membri della Chiesa in molti angoli del pianeta. Questi incontri meravigliosi mi hanno insegnato l'amore che Dio ha per tutti noi. Mi hanno mostrato il potenziale illimitato della felicità che diventa la benedizione di chi sceglie di seguire gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Ho imparato che credere in Lui e nel Suo potere redentore è il giusto sentiero che conduce alla pace in questo mondo e alla vita eterna nel mondo a venire. Attesto che Gesù Cristo è la fonte di luce e di speranza per tutti noi. Prego che tutti noi sceglieremo di credere in Lui. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato ed esprimiamo la nostra gratitudine per la meravigliosa musica offertaci questa mattina dal coro del Tabernacolo Mormone. Il nostro ultimo oratore per questa sessione sarà l'anziano Tom Perry del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopo il suo messaggio, il coro concluderà questa riunione cantando «Credo in te, Gesù». La preghiera di chiusura sarà detta dall'anziano Larry Echo Oak, dei 70.
Lo scorso novembre ho avuto il privilegio di essere invitato insieme al presidente Henry B. Eyring e al vescovo Gerald Cossé a partecipare a un colloquio sul matrimonio e la famiglia in Vaticano, a Roma, in Italia. Erano presenti i rappresentanti religiosi di 14 fedi diverse, provenienti da 6 dei 7 continenti. Tutti erano stati invitati a esprimere le loro opinioni su cosa sta accadendo alla famiglia oggi. Papa Francesco ha aperto la prima sessione dell'Assemblea con questa dichiarazione. Viviamo in una cultura del provvisorio, in cui sempre più persone rinunciano al matrimonio come impegno pubblico. Questa rivoluzione dei costumi e nella morale ha spesso sventolato la bandiera della libertà, ma in realtà ha portato devastazione spirituale e materiale a innumerevoli esseri umani, specialmente ai più vulnerabili. E sono sempre loro che soffrono di più in questa crisi. Riferendosi alle generazioni emergenti, egli ha detto che è importante che essi non si lascino coinvolgere dalla mentalità dannosa del provvisorio e siano rivoluzionari per il coraggio di cercare un amore forte e duraturo, cioè di andare controcorrente. Si deve fare questo. A questo sono seguiti 3 giorni di presentazioni e discussioni con i capi religiosi che hanno affrontato il tema del matrimonio tra l'uomo e la donna. Mentre ascoltavo la più grande varietà immaginabile di capi religiosi di tutto il mondo, li ho sentiti essere completamente d'accordo gli uni con gli altri nell'esprimere sostegno per il credo di ciascuno sulla santità dell'istituzione del matrimonio e sull'importanza delle famiglie come unità fondamentale della società. Ho sentito un forte senso di comunione e unità con loro. Molti in quella sede hanno notato ed espresso questa unità e lo hanno fatto in modi diversi. Uno dei miei momenti preferiti è stato quando uno studioso musulmano dell'Iran ha citato parola per parola proprio 2 paragrafi del nostro proclama sulla famiglia. Durante il colloquio ho notato che quando varie fedi, confessioni e religioni sono unite riguardo al matrimonio e alla famiglia, esse sono unite anche nei valori, nella lealtà e nell'impegno che sono naturalmente associati ai nuclei familiari. Per me è stato bellissimo vedere come il matrimonio e le priorità incentrate sulla famiglia soppiantavano e andavano oltre ogni differenza politica, economica o religiosa. Quando si tratta dell'amore dei coniugi e delle speranze, delle paure e dei desideri per i propri figli, siamo tutti gli stessi. È stato meraviglioso poter partecipare a delle riunioni in cui oratori da tutto il mondo hanno espresso i loro sentimenti sull'importanza del matrimonio tra un uomo e una donna. Ogni loro intervento è stato seguito dalle testimonianze di altri capi religiosi. Il presidente Henry B. Eyring ha dato la testimonianza finale al colloquio. Ha portato una possente testimonianza della bellezza di un matrimonio dedicato e del nostro credo in merito alla benedizione promessaci di una famiglia eterna. La testimonianza del presidente Eyring è stata la conclusione più appropriata di quei tre giorni. Ora potreste chiedervi, se la maggioranza ha percepito quella somiglianza di priorità e credo sulla famiglia, se tutte quelle fedi e religioni erano praticamente d'accordo su cosa dovrebbe essere il matrimonio, e se tutti erano d'accordo sul valore che dovrebbe essere attribuito alla casa e alle relazioni familiari, allora in che modo noi siamo diversi? In che modo la Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, si distingue e si differenzia dal resto del mondo? Ecco la risposta. Sebbene sia stato meraviglioso vedere e sentire che abbiamo così tanto in comune con il resto del mondo sul tema della famiglia, solo noi abbiamo la prospettiva eterna del Vangelo restaurato. Quello che il Vangelo restaurato porta nella discussione sul matrimonio e sulla famiglia è così ampio e così rilevante che non può essere sopravvalutato. Noi rendiamo il tema eterno. Noi portiamo l'impegno e la santità del matrimonio a un livello più alto per via del nostro credo e della nostra comprensione che le famiglie risalgono a prima che questa terra esistesse e che esse possono continuare nell'eternità. Questa dottrina è insegnata in modo così semplice, intenso e meraviglioso dal testo di Ruth Gardner dell'inno della primaria «Le famiglie sono eterne». Fermatevi solo un attimo e pensate ai bambini della primaria in tutto il mondo che cantano queste parole nella loro lingua natia a pieni polmoni, con un entusiasmo che solo l'amore di una famiglia può evocare. Ringrazio il nostro Padre Celeste per il suo grande piano. Desidero essere sempre coi miei cari in ciel. E Gesù mi insegna che potrò. L'intera teologia del nostro Vangelo restaurato è incentrata sulle famiglie e sulla nuova ed eterna alleanza del matrimonio. Nella Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, crediamo in una vita preterrena in cui tutti vivevamo come figli di spirito, in senso letterale, di Dio, il nostro Padre Celeste. Noi crediamo di aver fatto e di fare ancora parte della sua famiglia. Noi crediamo che il matrimonio e i legami familiari possano perpetuarsi al di là della tomba, che il matrimonio, celebrato nei suoi templi da coloro che hanno la debita autorità, continuerà a essere valido nel mondo a venire. Quando celebriamo un matrimonio, eliminiamo le parole «finché morte non ci separi» e diciamo invece «per il tempo e per tutta l'eternità». Noi crediamo anche che le famiglie tradizionali forti non sono solo l'unità fondamentale di una società stabile, di un'economia stabile, di una cultura di valori stabile, ma crediamo inoltre che esse sono anche l'unità fondamentale dell'eternità e del regno e governo di Dio. Noi crediamo che l'organizzazione e il governo del cielo saranno edificati intorno alle famiglie e alle famiglie allargate. È proprio perché crediamo che i matrimoni e le famiglie sono eterni, che noi come Chiesa vogliamo essere una guida e vogliamo far parte dei movimenti mondiali per rafforzarli. Sappiamo che non sono solo le persone attivamente religiose a condividere le priorità e i valori comuni di matrimoni duraturi e di relazioni familiari solide. Un gran numero di persone laiche è arrivato alla conclusione che un matrimonio e uno stile di vita familiare devoti sono il modo più sensibile, economico e felice di vivere. Nessuno ha mai scoperto un metodo per allevare le nuove generazioni più efficiente di un nucleo familiare con genitori sposati e figli. Perché il matrimonio e la famiglia dovrebbero essere importanti ovunque? Sondaggi d'opinione mostrano che il matrimonio è ancora l'ideale e la speranza fra la maggioranza in ogni fascia di età, perfino fra la generazione del millennio, che parla così tanto della scelta di rimanere single, della libertà personale e della convivenza invece del matrimonio. Il punto è che forti maggioranze a livello mondiale vogliono ancora avere figli e creare famiglie forti. Una volta che siamo sposati e abbiamo figli, la vera caratteristica comune tra tutto il genere umano diventa ancora più evidente. Come popolo che supporta e sostiene la famiglia, a prescindere da dove viviamo o da quali siano le nostre credenze religiose, condividiamo molte delle stesse difficoltà, degli stessi cambiamenti e delle stesse speranze, paure e aspettative per i nostri figli. Come detto da David Brooks, giornalista del New York Times, le persone non hanno una vita migliore quando gli viene data massima libertà di fare quello che vogliono. Hanno una vita migliore quando sono impegnati a pieno in qualcosa che trascende la scelta personale. Dedizione alla famiglia, a Dio, a un lavoro e al paese. E il problema è che molti dei media, delle fonti di intrattenimento che il mondo condivide, non riflettono le priorità e i valori della maggioranza. Per qualche motivo, troppo del materiale diffuso nelle nostre televisioni, dai film, con la musica e su internet, presenta il classico caso di una minoranza travestita da maggioranza. L'immoralità e la moralità, che vanno dalla violenza grafica al sesso ricreativo, sono presentate come normali e possono causare in coloro che hanno valori tradizionali di sentirsi obsoleti o di un'era ormai passata. In un mondo così dominato dall'influenza dei media e di internet, non è mai stato più difficile allevare figli responsabili e mantenere matrimoni e famiglie insieme. Malgrado quello che molti dei media dell'intrattenimento suggeriscono, però, e malgrado il reale declino della propensione di alcuni al matrimonio e alla famiglia, una solida maggioranza del genere umano crede ancora che il matrimonio debba essere tra un uomo e una donna. Credono nella fedeltà all'interno del matrimonio e credono nelle promesse fatte al matrimonio di sostenersi in salute e in malattia e finché morte non li separi. Ogni tanto dovremmo ricordare, come è successo a me a Roma, del fatto meravigliosamente rassicurante e confortante che il matrimonio e la famiglia sono ancora l'aspirazione e l'ideale della maggior parte delle persone e che non siamo i soli a pensarla così. Non è mai stato più difficile trovare un equilibrio concreto fra lavoro, famiglia e bisogni personali di quanto lo sia ai giorni nostri. Come Chiesa vogliamo prestare assistenza in tutto ciò che possiamo per creare e sostenere matrimoni e famiglie forti. Ecco perché la Chiesa partecipa attivamente e fornisce guida a varie coalizioni e sforzi ecumenici tesi a rafforzare la famiglia. È il motivo per cui condividiamo sui media e i social media i nostri valori incentrati sulla famiglia. È il motivo per cui condividiamo con tutte le nazioni i nostri archivi genealogici e di famiglia. Vogliamo far sentire la nostra voce contro tutti gli stili di vita contraffatti e alternativi che cercano di rimpiazzare l'organizzazione della famiglia che Dio stesso ha stabilito. Vogliamo anche far sentire la nostra voce nel sostenere la gioia e la realizzazione che la famiglia tradizionale porta. Dobbiamo continuare a proiettare questa voce in tutto il mondo, dichiarando perché il matrimonio e la famiglia sono così importanti, perché il matrimonio e la famiglia contano davvero e perché sarà sempre così. Miei fratelli e sorelle, il Vangelo restaurato è basato sul matrimonio e sulla famiglia. è nel matrimonio, è nella famiglia, inoltre, che possiamo unirci di più alle altre religioni. È attorno al matrimonio e alla famiglia che troveremo il nostro grande punto in comune con il resto del mondo. Ed è sui temi del matrimonio e della famiglia che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ha la più grande opportunità di essere una luce sul monte. Lasciate che concluda con la mia testimonianza. E i miei 9 decenni su questa terra mi qualificano pienamente per dirlo. Che più avanzo negli anni e più realizzo che la famiglia è il centro della vita ed è la chiave della felicità eterna. Sono grato per mia moglie, i miei figli, i miei nipoti e i miei pronipoti e per tutti i cugini e parenti della famiglia allargata che rendono la mia vita così ricca e sì, perfino eterna. Di questa verità eterna rendo la mia più possente e sacra testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
caro Padre Celeste,
we humbly bow our heads in prayer.
Chiniamo i nostri capi umilmente e ti ringraziamo per il tuo piano di salvezza e specialmente per il nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo, per il suo sacrificio espiatorio per noi. Ti ringraziamo per il nostro profeta vivente, Presidente Thomas Monson, per gli apostoli che servono con lui. Preghiamo per le tue benedizioni su di noi e su di loro mentre ti servono. Ti siamo grati per i messaggi ispirati che abbiamo ricevuto in questo giorno dai tuoi servitori. Preghiamo che tu possa benedirci con il tuo spirito mentre attendiamo la prossima sessione di conferenza. Questo ti chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the
100... Vi abbiamo trasmesso la 185esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.